Siamo molto felici stasera, orgogliosi di avere tra noi Luciano Canfora. È un evento grandissimo per Leggere per non dimenticare e quindi il più cordiale e ammirato bentornato. Benvenuti a tutti voi e questo mio bentornato a Luciano Canfora mi consente anche di dirvi, come lo sapete, che è professore emerito dell'Università di Bari, dirige quaderni di storia e collabora con il Corriere della Sera. È autore di molte opere, più volte ristampate, e molte delle quali tradotte nelle principali lingue. Tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo quelle presentate in questa sede. Il 26 febbraio del 2003, Noi e gli antichi, perché lo studio dei greci e dei romani giova all'intelligenza dei moderni. Il 29 ottobre 2004, La democrazia, storia di un'ideologia. Il 29 marzo 2006, Il papiro di Dongo. Il 7 novembre 2007, Esportare la libertà, il mito che ha fallito e la prima marcia su Roma. Nel 2009, Il papiro di Artemidoro. Ma come fa ad essere un papiro di Artemidoro? E la storia fatta. Nel 2010, Il viaggio di Artemidoro, vita e avventure di un grande esploratore dell'antichità. 2012, Il mondo di Atene. Il 19 dicembre, sempre del 2012, Gramsci in carcere e il fascismo. 4 aprile 2014, la guerra civile a Tennessee. Nel 2015, il 25 febbraio, gli antichi ci riguardano. Con noi anche Mario Labate, professore ordinario di lingua e letteratura latina. Tra le sue opere ricordiamo L'arte di farsi amare, modelli culturali e progetto didascalico nell'elegia ovidiana, 84, il nuovo codice di procedura penale tradotto.
Non sono io quello, il mio modo.
No. Di Augusto, Canfora con questo libro viene costruendo un profilo complesso e affascinante nella sua fosca grandezza, capace dei più acrobatici equilibrismi politici, poi giustificati sempre con estrema disinvoltura dialettica, pronto a piegarsi con un giunco, assecondando le situazioni per emergere ogni volta, spietato con gli avversari, della cui morte non esita a sincerarsi di persona, gelido e razionale sempre, persino con gli amici. Si affrettò a promuovere, non appena gli fu possibile, nel 43 a.C., la divinizzazione di Giulio Cesare, padre suo adottivo, come caposaldo del suo potere, mostrandoci un esempio del mondo antico pagano di utilizzo del sacro per fini politici. Il capolavoro di Augusto, dunque, è stato quello di imporre l'immagine di sé come vero e coerente erede e continuatore dell'opera di Cesare, ormai divinizzato, mentre in realtà la trasformava, se non nel suo contrario, certo, in altro. Mai esente da calcolo, Ottaviano Augusto, figlio di Dio, o il camaleonte, secondo la azzeccata definizione che ne dà l'imperatore Giuliano, è il politico perfetto, capace di concepire la finezza di restaurare la Repubblica nell'atto stesso di seppellirla per sempre, sotto il nuovo regime. Uno stratega eccezionale che Canfora ci presenta attraverso fonti, l'analisi delle fonti a lui, in grosso modo contemporanee, soprattutto facendo riferimento ad Appiano, Alessandria, funzionario egizio che vive all'epoca di Marco Aurelio e che scrive una storia di Roma grandemente incentrata sulle imprese del primo imperatore. Di questa raffinata finzione della strategia di Augusto nel costruire il potere simulando di denunciarvi, eliminando avversari e giocando d'astuzia, di questa fine trama Canfora svela l'ordito e svelando rivela quale inganno nasconde la maschera del potere. Adesso la parola a Mario Labate.
Devo presentare un
Dicevo, presentare un libro di Luciano Canfora non è un compito facile, e chi lo fa sa di farlo di fronte a un pubblico affezionato. E quindi la prima cosa che dirò è molto banale: questo è un libro di Luciano Canfora, cioè tutte le sue caratteristiche, cioè non dico le migliori perché bisogna vedere quali sono le peggiori, no, le migliori ci sono tutte in questo libro. Quindi c'è una dottrina veramente impressionante, una intelligenza acuminata, è una grande passione intellettuale. Ma questo, diciamo, non stupisce credo il pubblico di questa sala. Un libro su Augusto, credo che ci sia una raffinata strategia anche editoriale di Canfora, perché diciamo questo libro esce a ruota rispetto a un bimillenario, e in questo Canfora, come dire, colloca la sua opera in parallelo con un'altra grande opera, con la rivoluzione romana di Sarum. Non credo che gli dispiaccia troppo questo parallelo che io provo a istituire. Tra i grandi storici, diciamo, di lingua inglese, credo che sia quello nei confronti del quale, uno di quelli nei confronti del quale Canfora ha rispetto e grande ammirazione, a differenza di altri, devo dire, nei confronti dei quali non risparmia anche in questo libro, diciamo, delle frecciate spesso molto giustificate. La rivoluzione romana di Sarum uscì a ridosso di un precedente bimillenario di Augusto, e costituì rispetto alle celebrazioni di questo evento un controcanto salutare, cioè che poi stimolò soprattutto nel dopoguerra, dopo la caduta dei regimi autoritari, come dire, uno stimolo per ricerche, per una nuova riconsiderazione di questo, non solo di questo periodo della storia romana, di questo personaggio, ma di tutta, come dire, il ruolo che l'antichità ha avuto nella cultura moderna. Beh, per nostra fortuna, come dire, il bimillenario appena trascorso non avviene nello stesso clima gonfio e anche un po' cupo, diciamo, in cui era avvenuto l'altro, però insomma non mancano motivi probabilmente di preoccupazione, non mancano miti da smitizzare, verità ufficiali da mettere in discussione. Insomma, le celebrazioni hanno sempre qualcosa di celebrativo che a Canfora non piace. Cioè la celebrazione, insomma, lui è contento se può mettere il bastone tra le ruote per lo spirito elogiativo che va al di là di certi livelli. Ma il parallelismo con l'opera di Sarum non finisce qui, non lo voglio esagerare, ma insomma c'è anche un altro aspetto. Si tratta di grandi libri di ricerca che sono anche una narrazione, un racconto. E il lettore di questo libro è condotto con una veramente straordinaria abilità e verve narrativa a seguire vicende molto complesse, vicende di, diciamo, se dico un secolo dico poco, anche se è un secolo, soprattutto quello, come dire, che attira di più l'interesse e la passione di Canfora, cioè il secolo che va dai Gracchi ad Azio, diciamo, non che si fermi lì Canfora, voglio dire questo, però la sua attenzione, e dirò poi sulla falsariga di che cosa? È a tutto questo grande processo delle guerre civili romane e dell'esito delle guerre civili romane. Un processo, come dire, su cui si sono interrogati già gli antichi, anche personaggi di grande rilievo nell'antichità, ma si sono interrogati i moderni, e questo è caratteristico di Canfora. Soprattutto il ruolo che ha la vicenda, questa vicenda storica, i suoi protagonisti e le forze che sono state in campo nella, come dire, cultura europea, soprattutto dalla rivoluzione francese al secolo breve. Questo, insomma, non a caso questo libro comincia con una lettera di Marx a Engels, molto interessante, devo dire, in cui, come dire, sono toccati alcuni punti che Canfora mette a frutto poi, insomma, è una citazione che non è un pezzo, cioè coglie dei punti molto interessanti, e ci parla anzitutto di uno dei principali protagonisti di questo libro. Voi dite, il principale protagonista è Augusto, certo, e insieme ad Augusto i protagonisti sono una serie di personaggi di grande rilievo che vanno dai Gracchi a una galleria di grandi uomini, come dire, che si sono misurati con problemi sociali terribili e con le guerre civili, insomma. Quindi è una storia lunga, i personaggi sono tanti, dai Gracchi ad Augusto, diciamo, perlomeno. Però l'accesso a questi protagonisti è dato attraverso la storiografia. Questo direi che è una differenza importante con il libro di Sain. Cioè noi, come dire, siamo condotti a prendere consapevolezza di questi problemi storici attraverso l'opera di alcuni importanti storici antichi, di interpretazione non facile, il principale dei quali è Appiano. Ci sono due giganti, diciamo, di questo libro: Appiano da una parte e Seneca padre dall'altra. La storia romana di Appiano è la storia dall'inizio delle guerre civili di Seneca padre. Una cosa interessante è che il lettore di questo libro è portato a appassionarsi di questioni di cui probabilmente, dico il lettore generico, diciamo, non magari l'erudito specialista, ma diciamo il lettore colto, è portato a appassionarsi di cose di cui forse non avrebbe mai sospettato di potersi appassionare. Come, non so, da dove comincia una storia, da dove si comincia a raccontare. Questo è un problema che naturalmente può essere oggetto anche di discussioni erudite, molto complesse, però non è un problema semplicemente erudito, perché da dove si comincia a raccontare è una questione che ha un rilievo fondamentale. E cominciare la storia delle guerre civili, che poi finisce con l'assunzione del potere da parte di Augusto, quindi con la fondazione del potere monarchico a Roma, poi dirò qualche cosa su questa espressione così tranchant, potere monarchico, che è un'altra questione molto interessante che continuamente, sulla scia anche di Appiano, di altri, Canfora affronta. Da dove comincia è una cosa molto importante. Cominciare dai Gracchi, anziché per esempio dalla guerra civile francese del Pompeo, per dire, un altro inizio, perché c'erano altri storici poi che avevano scritto parte di questa storia, e quindi noi non abbiamo poi a che fare solo con Appiano e non abbiamo solo a che fare con Seneca padre, il padre del filosofo, diciamo, che era un importante intellettuale, come dire, retore, che è noto non dico all'arco pubblico, perché forse all'arco pubblico no, però insomma almeno agli studenti è noto per un'opera che ci permette di gettare uno sguardo sulle scuole di retorica antiche. Però era, non dico altrettanto, probabilmente più importante, anzi sicuramente più importante, per questa sua opera storica, che non pubblicò in vita, non pubblicò in vita probabilmente strategicamente, e che fu pubblicata dal figlio, diciamo. E quest'opera storica, con una dimostrazione, come dire, molto minuziosa, molto impegnativa e filologicamente molto attenta, un'altra cosa a cui ci s'appassiona il lettore di questo libro e forse non l'avrebbe sospettato, sono anche delle questioni minute, filologiche, discussioni del testo in alcuni punti in cui il testo è problematico, non sono mai irrilevanti queste cose. Ecco, attraverso tutte queste discussioni, queste analisi, queste dimostrazioni, Canfora credo che dimostri in maniera, come dire, del tutto convincente, che questa opera storica di Seneca Padre è alla base, è uno dei testi che Appiano utilizza però un capitolo di questo libro parte da una formula che insomma non molto, come dire, ammirata nei confronti di questo storico, no? Che veniva ritenuto un saccheggiatore di opere altrui, una specie di parassita, un fuco, come dire, e del lavoro e delle fatiche altrui. Canfora, nel dimostrare quanto nell'opera di Appiano siano percepibili le fonti che utilizza, dimostra anche che si tratta di un non è un ricucitore, un semplice ricucitore, è uno che si pone dei problemi, che dà dei giudizi, che è quindi magari un compilatore, un utilizzatore intelligente, diciamo, e che quindi l'ammirazione di Marx per lui e di non molti altri, perché poi di non molti altri, non è ingiustificata, diciamo. Va trattato perlomeno con grande considerazione e con grande rispetto. Ecco, la strada attraverso cui non posso affrontare tutte le questioni di dettaglio, però vorrei leggervi qualche riga di Canfora, che secondo me sono una specie di manifesto di questo libro, cioè secondo me a pagina 388 e 389, in un certo senso Canfora ci dice anche come si scrive la storia, no, cioè come il suo modo di accostarsi a questi problemi attraverso le fonti, attraverso l'opera, attraverso la storiografia antica. Ecco, quello che Canfora sottolinea, che quando abbiamo a che fare con queste opere storiche dell'antichità, dobbiamo resistere a una tentazione malsana, che è quella di prendere le varie fonti che magari danno versioni diverse di un medesimo evento, di un medesimo episodio, e come dire, prendere di quelle, combinandole e costruendo, diciamo, un nostro racconto di questa storia, come dire, con combinazione di queste di questi dati. Cioè il mezzo di mescolare i dati delle fonti, qui sto leggendo, onde creare un fittizio racconto di sintesi, anziché cercare di farle parlare distintamente, capirne le differenze ed eventualmente cogliere la consapevole, è rilevato in corsivo, la consapevole contrapposizione tra le diverse versioni. Si potrebbe scherzosamente dire che è passato invano l'ammonimento di Marc Bloch ai suoi scolari del liceo di Amiens: non pensiate che se un vostro compagno di banco dice che 2 più 2 fa 4, mentre un altro dice che fa 5, la verità sia che 2 più 2 fa 4 e mezzo. E soggiungeva: quando due notizie si contraddicono, la cosa più sicura fino a prova contraria è presumere che almeno una delle due sia erronea. E poi un'altra frase che voglio leggere, l'ultima che leggo: il compito di chi tenta di costruire quella assai rilevante vicenda, sta parlando della controstoria alla marcia su Roma di Ottaviano, consiste nel cercare di comprendere a quali interessi di propaganda e a quali suggestioni risalga ciascuna fonte considerata nella sua specificità. E infatti Canfora si fa vedere come, per esempio, il testo d'Appiano per questo episodio, come dire, porta a evidenti indizi di risalire niente meno a un'altra opera molto importante, i commentari di Augusto stesso, quindi insomma le memorie sulla sua vita di Augusto stesso, un'opera fondamentale che in un momento cruciale della sua vicenda politica Augusto scrive, come dire, e che contengono tutta una serie di elementi che sono preziosi poi per capire il modo in cui lui voleva presentare la sua vicenda. Ora, io credo che già il tempo a mia disposizione è finito, però insomma voglio dire, per dovere d'ufficio come latinista e come studioso di letteratura augustea, che chi esce un po' maluccio da questo libro è la letteratura augustea. Diciamo, Canfora non ha una grande considerazione né simpatia per questa letteratura e, diciamo, riserva ad alcuni di personaggi di prima grandezza nel panorama letterario dell'età augustea dei giudizi, diciamo, in alcuni casi fortemente limitativi, in altri sprezzanti. Cioè, chi ci rimette di più è Virgilio, diciamo, esce con la stessa volta di più. Orazio ci rimette abbastanza, ma se la cava un po' meglio, perché insomma Orazio ha una vicenda più complessa. E gli altri in un certo senso sono trattati un po' sbrigativamente con le persone. Ma Virgilio, con Virgilio, come dire, Virgilio è... Ecco, io credo, permettimi, non dico di fare una difesa d'ufficio, ma diciamo, secondo me, questo ha a che fare anche col fatto che l'interesse principale di Canfora e di questo libro è il lungo percorso che porta alla costituzione del Principato, da una parte, e dall'altra poi come questa vicenda può essere vista col senno di poi, diciamo, non a caso l'ottica è quella spesso degli storici greci di età imperiale, cioè quando questa vicenda in un certo senso si è decantata, quando le linee sono diventate più nette, più chiare, cioè la sostanza, come dire, di questo potere augusteo, al di là delle... Canfora parla apertamente, diciamo, non è che Canfora disconosca, come dire, il genio politico, per carità, cioè è anche una certa grandezza di Augusto, però anche Augusto, insomma, non gli sta poi tanto simpatico, è uno che è una specie di artista della menzogna e della simulazione, spesso ogni tanto qualcosa, no, cosa che del resto è vera, forse in punto di morte Augusto, esatto, diciamo, si è recitato bene, chiedeva l'applauso, Canfora glielo nega, diciamo, l'applauso non gli dà l'applauso per questa sua recita, però quello che secondo me forse avrei accentuato di più, oltre al prima e in un certo senso al senno di poi, diciamo al senno di prima e al senno di poi, è un po' il senno di durante, cioè, come dire, Augusto ha avuto una sorte che è capitata a pochi, di durare moltissimo, ha avuto, c'è un fattore tempo, naturalmente durare molto può voler dire anche creare una realtà molto più complessa di quanto uno potrebbe dire, mistificare di più, perché il tempo è anche delle possibilità. Però, insomma, io credo che l'età augustea è un'età molto, molto complicata. Il ruolo degli intellettuali e soprattutto dei poeti, ecco, perché io credo che lì, insomma, ci sia una differenza, insomma, tra la storiografia e la poesia, sia un ruolo più ricco di mediazione, ma un'altra volta ne discuteremo di qualche caso singolo. Allora, comunque, insomma, veramente vi consiglio di leggerlo questo libro, perché merita.
Mi ricorda, grazie. Le altre parole nei confronti di Augusto da parte di Gibbon, in declino e caduta del potere romano, era feroce, un giudizio durissimo.
Forse per la questione dello strumento.
Sì.
Grazie, grazie. No, questa entrata in argomento da parte di Mario Labate mi pare perfetta, trattandosi di un competente di primo rango qual egli è, e anche di un appassionato di questi benedetti poeti augustei, che si è notato questo elemento, no? Dentro per dentro. E io gli do spesso ragione e voglio proprio partire da questa tematica che minacciosamente potrei dire infinita. Stasera non faremo tardi, penso, però è un tema che si dirama in 100 direzioni. La nostra direttrice spirituale, cioè Anna Benedetti, ha minacciato di leggere un brano di Gibbon. E io obbedisco subito a questo pungello e ve lo leggo. Ed è un brano feroce. Lo leggo prima di spiegare perché l'avevo estratto. L'uomo era mite, Gibbon ha avuto una vita non del tutto felice, nell'ultimo tempo della sua vita ha incrociato la rivoluzione francese, cosa che lo ha turbato moltissimo, ne avrebbe fatto a meno, però si è trovato. Il devoto rispetto di Augusto per la libera costituzione che aveva egli stesso distrutto non si può spiegare che con un attento esame di questo sagace tiranno. Una mente fredda, un cuore insensibile, un animo codardo gli fecero prendere all'età di 19 anni la maschera dell'ipocrisia che non depose mai più. Con la stessa mano e forse con lo stesso spirito sottoscrisse la proscrizione di Cicerone e il perdono di Cinna. Le sue virtù, come pure i suoi vizi, non erano naturali. E nel proprio superiore interesse fu prima il nemico, poi il padre di Roma. Quindi non lascia spazio a nessuna luce positiva, un giudizio singolarmente unilaterale che potrebbe indurre a pensare che Augusto ha perso la partita, diciamo così, storiografica, il che non è vero, o meglio, è vero in parte. Nel mondo britannico, perché Augusto è stato così oggetto di interesse? Forse non è inutile dirlo, ma perché nella storiografia inglese, ma Gibbon stesso, dopo la rivoluzione americana, lancia un allarme, sta per cadere l'impero romano, cioè l'impero britannico, perché il distacco delle colonie americane gli faceva pensare a un tracollo dell'impero britannico, cosa che non avvenne, ma indubbiamente fu l'inizio della fine dopo moltissimo tempo. Quindi parlare di Roma, dell'impero, in particolare del suo costruttore, che è Augusto, per gli storici inglesi è come parlare di se stessi, della loro storia. Perciò questo interesse continuo, ritornante, con risposte diverse. Questa di Gibbon è indubbiamente una risposta che non lascia spazio a nessuna sfumatura, ma si potrebbe dire che invece poi nel mondo britannico si è affermata ed è prevalsa una linea opposta, cioè quella di Charlesworth, per esempio, che noi possiamo considerare con qualche disagio, ma che ha un suo fondamento, le sante menzogne. È vero, tutto quello che Gibbon e altri possono dire a suo carico è vero, ma il grande disegno che era l'obiettivo delle sante menzogne le riscatta. Ed è contro questa linea vincente, prevalente nella storiografia inglese, a sua volta molto autorevole rispetto al resto della Respubblica Literarum, reagisce questo uomo che giustamente Mario Labate ha messo in primissima fila, che si chiama Sir Ronald Syme. Uomo misterioso, in realtà, impenetrabile, si potrebbe dire, da tanti punti di vista, viene dalla Nuova Zelanda, quindi non è un britannico puro sangue, diventa baronetto per iniziativa della regina, ed è una bella carriera, no? Ha scritto anche un libretto che in certo senso parla di se medesimo, Elite coloniali, no? Elite coloniali. Nell'impero inglese le elite coloniali sono molto importanti, come lo erano nell'impero romano. E questo funziona nella sua testa. Lui poi si è talmente identificato, soprattutto con un autore, il suo autore, che è Tacito, da costruire pagine false di Tacito prese per buone dai più grandi specialisti. Grandissimo. E uno potrebbe dire anche Sallustio, no, il libro su Sallustio, che bello, utile, eccetera, ma non è il suo autore. E per capire questa scelta cosa comporti, mi viene da ricordare una battuta attribuita da Madame de Staël, credo, a Napoleone: detesto Tacito perché detestava i principi, cioè Tacito come il critico costante del potere monarchico o delle varie isomorfosi del potere monarchico, non può essere necessariamente esplicitamente tale, però di fatto tale. Ecco, Napoleone coglieva, non era un dotto, un mio amico diceva un enfant mal élevé, cioè poco educato, ha fatto scuole militari, pare a fior di ingegno, e nella sua biblioteca da campo, che si portava dentro un baule che si apriva e diventava una biblioteca, c'era Tacito, Plutarco, gli storici romani, gli storici greci, tutti tradotti in francese, perché capiva che lì dentro c'era materia per pensare il presente. Tacito era la sua bestia nera, per Syme è invece la stella polare. E quindi il libro celeberrimo Roman Revolution, la rivoluzione romana, che esce bensì nel 39 a Oxford, scritto nel 38, ma in Italia non viene tradotto fino al 62, per le ragioni che sono state dette, cioè è talmente in antitesi alla mastodontica celebrazione augustina del 37, il millenario della nascita, da determinare una sorta di ostracismo, per cui ha circolato un libro utile, fra l'altro forse il migliore che ha scritto Mario Attilio Levi, Le cose ottime si fanno da giovani, lui era giovane allora, Ottaviano Capoparte. Ottaviano Capoparte è un libro in bei due tomi, in Nuova Italia, metà degli anni 30, anzi inizio degli anni 30, e rimane quello il libro italiano su Augusto, a parte poi tutta la produzione del 37, la mostra augustea della romanità, il catalogo della mostra che mobilitò tutti i classicisti italiani o quasi, però Syme rimase fuori dalla porta. Ebbe una traduzione molto ben fatta da un nostro ormai scomparso, bravissimo collega qui a Firenze, Manfredo Manfredi, che era un papirologo di suo mestiere, però per sua passione tradusse questo libro in italiano ed era una traduzione perfetta. Si legge come prosa autonoma, con una introduzione di Arnaldo Mogliano che fa i conti con Syme, quindi abbiamo qui un complicarsi di cattivi caratteri che si incontrano, no? Tacito ispira Saim. Saim viene censurato in Italia, Momigliano è cacciato dall'Italia di fatto con le leggi razziali, ma non simpatizza tantissimo con Saim e fa un'introduzione molto critica, molto acuta di questo libro. Quindi vedete bene che Augusto è, dal punto di vista storiografico, un campo di battaglia, cioè un punto ancora aperto, un problema ancora aperto. Quindi quando io mi sono avventurato in questa impresa che covavo da tanto tempo, dovevo evitare il rischio appunto della passionalità, cioè di farmi trascinare nel saimismo, che è molto attraente, no? Saim è un grande prosatore, e la tendenza a scrivere come lui può scaturire anche dalla penna di persone anziane quali io sono, no? Uno si fa influenzare, ma al di là dello stile c'è poi un problema di contenuti. E in questa storia, prima di affrontare appunto la questione come ci poniamo di fronte a quest'uomo, vorrei ricordare però un tassello, un dettaglio che a mio avviso ha il suo peso. Non so quanto sia popolare o impopolare dirlo, ma come dice Demostene lo dirò lo stesso, va bene. Svariati anni fa, o meglio, prima che di svariati anni fa, il 37, 1937, perché questa gigantesca, questo investimento da parte del fascismo su Augusto? Come si spiega? Tanto più che il fascismo, nella sua fase, nei primi 10 anni, diciamo così, del regime, ha un altro punto di riferimento mitico, che è Giulio Cesare. Quindi c'è questo trapasso al giro di boa del decennale della rivoluzione fascista verso Augusto, che culmina nella celebrazione preparata con grande sapienza e dispiegamento di mezzi anche di alto livello. Quante edizioni delle geste sono fatte nel 37 o in vista del 37, alcune di primo ordine. Perché? Per dirla con uno storico italiano oggetto anche lui di polemiche infinite, il fascismo diventa regime, quindi si consolida e dismette il suo abito rivoluzionario, antiborghese. E quindi Cesare passa in seconda linea e il grande restauratore, cioè Augusto, passa in prima linea. Aggiungiamo che alle spalle di questa scadenza bimillenaria c'è la conquista dell'Etiopia e ritorna l'impero sui famosi colli fatali. E quindi rinascita dell'impero, celebrazione augustea, restaurazione incentrata sul mos maiorum, sui valori tradizionali, sull'Occidente contro l'Oriente, tutto rientra nell'immagine che il fascismo vuol dare quando ha raggiunto la sua acme. Ecco le conversioni verso Augusto, come si spiega. E c'è anche un elemento notevole, la mobilitazione degli intellettuali. Ora, è molto facile essere polemici su questo terreno e io me ne guarderò bene, però è fuor di dubbio che la grande mobilitazione delle forze intellettuali italiane, dagli umanisti, letterati, i giuristi, gli scienziati, è una delle armi che il fascismo ha messo in essere, messo in atto, riuscendovi. Questo potrebbe costituire l'oggetto di tutta un'altra riflessione che non faremo. Il modello augusteo funziona, perché tutta questa schiera di intellettuali, virgolette, augustei, che ruotano intorno a Ottaviano, ormai diventato Augusto, sono per il bimillenario l'antefatto, il modello. È una forzatura? No. Ecco perché, dicevo, dirò una cosa impopolare, ma la dico. Paul Zanker, grande archeologo, storico dell'arte, storico tout court, potremmo dire, che credo insegni ancora, o comunque ha insegnato fino a qualche tempo fa, alla Scuola Normale di Pisa, ma è un grande archeologo tedesco, monascense, credo, di origine, quando ha pubblicato, e Einaudi l'ha tradotto, Augusto e il potere delle immagini, bellissimo libro, nell'introduzione, molto sommessamente, scrive una frase che io traduco in prosa, ed è la seguente: la lettura fascista dell'esperienza augustea del rapporto con gli intellettuali corrispondeva a un fatto storico vero, cioè era una lettura corretta in cui il fascismo si riconosceva. Questo che vuol dire? Che stiamo condannando un'intera generazione di intellettuali romani o provinciali nati a Padova come Livio o a Mantova come Virgilio o in Lucania come Orazio? No, stiamo cercando di capire il primo grande esperimento di intellettuali organici del potere che è dovuto ad Augusto. Cesare è troppo raffinato e grande scrittore in prima persona per fare questo. Cesare si fa sbeffeggiare da Catullo, incrocia le spade con Cicerone intorno alla figura di Catone. Augusto instaura la censura, una censura sottile che però talvolta diventa feroce, il caso di Labieno, il caso dello stesso Asinio Pollione, il caso di Timagene di Alessandria. Ma la censura è l'altra faccia dell'intellettuale organico. Tutti quelli che ci stanno ruotano intorno al Bridges, gli altri vanno ai margini. Con una peculiarità, perché stiamo parlando di una società diversa dalla nostra, una società antica e potremmo dire in parte arcaica, per cui il Princeps addirittura, come sappiamo da fonti indiscutibili, scrive quotidianamente a Virgilio: fammi sapere dove sei arrivato nella stesura del poema, leggimi dei pezzi. Scrive ad Orazio: perché non diventi mio segretario? Orazio astuto dice: ma non su Vignus, non sarebbe una per carità. E lui gli risponde: ti vergogni che si sappia che tu sei un mio cliente? Questo è un rapporto ravvicinato, tremendo, va bene. Povero Livio. Asinio Pollione diceva: quello era di Padova. Non so questo fatto perché costituisse un giudizio di valore nella testa di Asinio Pollione, che non lo amava per niente. Catavinitas, tutti i moderni dicono: ah, lo stile latteo, stupidaggine. In realtà lui voleva dire: è uno che non ha capito. Ed è vero, il povero Livio non aveva capito. Pensava di essere uno storico che va alla ricerca della verità. Qualche volta Augusto interferiva, no? Nel quarto libro gli spiega le spoglie opime, secondo me è andata così, Cornelio Cosso, e lui dice: il principe mi ha detto, e noi leggiamo ancora questo singolare fenomeno, no? I grandi personaggi che hanno dominato la politica, nel XX secolo questo è normale, a un certo punto sono convinti di essere essi stessi filosofi in proprio, pensatori in proprio. Va bene, Croce diceva: miei colleghi in filosofia, va bene, ironizzando. Ora, perché dicevo Livio non ha capito? A un certo punto doveva raccontare la storia contemporanea, la storia vivente, la storia vissuta da lui medesimo, no? Lui era più o meno coetaneo di Augusto, Asinio era più vecchio, aveva quasi una ventina d'anni di più. Augusto era nato nel 63, l'anno del consolato di Cicerone, Livio forse l'anno prima, due anni prima, cioè non molto prima. E però, come dice nella prefazione, bello parlare della storia arcaicissima, perché via via che arrivo a quella presente mi viene un qualche cosa, un turbamento, no? Noi non sopportiamo né i nostri mali, né i rimedi nei nostri mali, famosissima espressione. Però a un certo punto è arrivata la storia contemporanea. E la storia contemporanea era incandescente. Come sempre, no? Se si parla, perché Tucidide è un grande? Perché ha detto: si può scrivere soltanto la storia contemporanea, tutto il resto è opinabile. Le proscrizioni, libro 120. Noi non ce li abbiamo i libri di storia contemporanea, abbiamo molto di lui, ma la parte superstite si ferma ben prima. l'opera era grandissima, no? Marziale diceva non entra nella mia biblioteca. E nel libro 120 di che cosa parlava? Parlava delle protezioni, cioè del fatto che nell'anno 43, mese di novembre, Ottaviano, che ha giocato una partita geniale dal punto di vista tattico, ma di una disinvoltura ai limiti dell'assurdo, combatto contro Antonio che assedia Decimo Bruto a Mantova, ma non combatto per Decimo Bruto. Paradosso. Perché sto vendicando mio padre. Ma il gioco diventa pericoloso, ottiene a mano armata di diventare console, ma il grosso delle legioni sono in mano ad Antonio e a Lepido. E allora il patto triumvirale. Il patto triumvirale depone il consolato, ma entra nel patto, ma in una posizione minore. La sua forza è che si chiama Caio Giulio Cesare Ottaviano, ed è figlio di quell'uomo. Lo diceva Antonio, deve tutto al nome che porta. Questo patto comporta una decimazione feroce della classe dirigente, soprattutto senatoria. E lui firma. Seneca padre sapeva, e Seneca figlio trascrisse sostanzialmente, che l'editto delle proscrizioni l'ha dettato a cena Antonio e Ottaviano l'ha scritto sotto dettatura. Mettiamo Tizio, mettiamo Caio. Perciò, sai, Gibbon dice, la stessa mano che ha deciso la morte di Cicerone è quella che ha restaurato la Repubblica. Quel patto, nell'anno 43, comporta questa micidiale decimazione. Noi abbiamo il testo del decreto, quello che lui scrisse sotto dettatura, perché bravo Appiano lo trova nella sua fonte e lo traduce dal latino. Dice un po' faticoso, ma l'ho tradotto dal latino in greco. Ed è un testo tremendo, un testo con un preambolo complesso in cui si spiega che è giusto fare così. Però gli effetti sono gli effetti che conosciamo, gli effetti di una decimazione feroce con la prova dell'uccisione delle vittime consistente nella testa. Noi romani erano dei grandi tagliatori di teste, tutte queste teste venivano esibite e è effettivamente morto. La testa di Cicerone viene messa lì sui nostri, anche le mani. E Livio raccontava tutto questo. Anzi, il vecchio Seneca, nella sua Sobria Sesta, testo apparentemente noiosissimo ma in realtà diabolico, mette insieme le varie versioni sulla morte di Cicerone, come l'hanno raccontata, e mette anche quella di Livio. E Livio, questa è una pagina straordinaria, altro che Pataminitas, è una pagina con un chiaroscuro fortissimo. È morto a 63 anni Cicerone. Se non fosse stato ucciso, si potrebbe dire che è morto ad un'età ragionevole per morire. Questo noi sappiamo che non è accettabile, e soprattutto nella storia è stato superato dall'aspettativa di vita della quale noi tutti siamo portatori. Però se pensate che uno schiavo, se muore a 30 anni, già va bene, e gli schiavi minatori a 30 anni erano già morti, i signori vivevano di più, 63 anni è una vita abbastanza lunga. Nulla seppe sopportare virilmente nella sua vita fuorché la morte. Sempre Livio che parla, né l'esilio, né la morte della figlia, né la rovina politica delle sue partes, e se per caso avesse vinto lui, avrebbe fatto lo stesso dei suoi avversari. Quindi, diceva il concetto Marchesi, getta l'ombra del proscrittore sulla figura di Cicerone morto. E non di meno, perciò dico il chiaro scuro, diversamente da Gibbon che è solo scuro e niente chiaro, e non di meno, per tessere non dico l'elogio, ma un ritratto di quest'uomo, ci vorrebbe un altro Cicerone. Questa è la famosissima pagina di Livio, nella quale però non si dava soltanto questa notevolissima caratteristica, certo severa, tutt'altro che benevola, di Cicerone, ma si raccontava come erano stati fatti fuori tutti questi personaggi. E allora che succede? Succede che il principe non gradisce. Questo lo capiamo da una frasetta che si trova in cima al riassunto del libro 121, cioè quello successivo. Qui editus post excessum Augusti dicitur, no? Di cui si dice che è stato messo in circolazione dopo la morte di Augusto. Si è discusso su questo tantissimo, qualcuno si è divertito ad anticipare la morte di Livio, uno di questi è Simon stesso, sia pure problematicamente. In realtà noi abbiamo l'ottimo San Girolamo, un ragazzo di valore potremmo dire, che nel Chronicle dice all'anno 17 d.C. Tito Livio muore a Padova, anno 17, quindi 3 anni dopo la morte di Augusto. Quindi il edito dopo la morte di Augusto ha un senso, non vedo perché dovremmo dubitare della notizia di Girolamo, che ci è preziosa anche per un'altra ragione. Io ho sottolineato Padova non perché volessi farmi influenzare da Asinio Pollione, ma questo cosa voleva dire? Voleva dire che da Roma era tornato a Padova, che non è una scelta ovvia per uno che circola dentro la corte. Era successo qualche cosa. Il vecchio Seneca ha aspettato addirittura la morte di Tiberio e neanche allora ha pubblicato, ed è stato il figlio che ha pubblicato. Il pubblicare delle opere in cui si, non dico diceva la verità, ma si tentava di dirla, era un problema. Ora, la figura di Livio è in certo senso tragica, cioè un uomo che entra nell'orbita della corte, scrive perché al princeps importa che ci sia una narrazione della storia romana d'origine, con particolare valorizzazione dell'età più remota, la continuità di questo destino imperiale, eccetera, e poi arrivata alla storia contemporanea si trova in difficoltà. E siccome è di Padova, dice la verità, quella che a lui sembra tale, cade in disgrazia, smette di pubblicare e se ne va a Padova. Perciò dicevo, in questa galassia di personaggi che ruotano intorno al Princeps, il caso di Livio merita rispetto, anche perché sarà ingenuità, sarà amore di verità, indubbiamente ha fatto il mestiere di storico al meglio, ha tentato di farlo. Non posso io contendere con Mario Labate intorno alla figura di Virgilio, di cui egli è il massimo conoscitore mondiale, però devo dire che mentre sarà stato un caso puntare su Asinio, cosa lui ha fatto e rifatto, senza capire che Asinio, non dico era un cane morto, ma era sicuramente un perdente rispetto ai triumviri, perlomeno denota scarso acume politico. La volta che vuoi fare un'opera, non dico di piaggeria, ma di collegamento al potere, scegliti l'interlocutore. Va bene, l'Ecola la quarta, quello che è stato console nel 40, è nato un figlio, il figlio comincia l'era, una nuova era dell'umanità, la nuova età dell'oro, perché è nato il figlio di Asinio Pollione. Una paranoia, sostanzialmente. Dopodiché capisce che invece è Augusto il problema e quindi si riorienta in quella direzione. Con ciò stiamo parlando in maniera scherzosa e irriverente di un pilastro della cultura occidentale, no? Borchardt, che era un tedesco amante della latinità, dice padre dell'Occidente. È vero, padre dell'Occidente, c'è tutta la tradizione nostra, poetica, fa i conti con Virgilio, non può non farli. Il libro sesto dell'Eneide ha un finale agghiacciante, un finale gelido, che è lì per il Princeps. Citerò ora un piccolo dettaglio di una cosetta stranota, arcinota, ma comunque siccome siamo internos, grazie ad Anna Benedetti ci rivediamo ciclicamente, possiamo parlarne in maniera libera. Enea va nell'Ade, o meglio si affaccia, e incrocia il padre, Anchise gli dice un sacco di cose, e fra l'altro preconizza il futuro di Roma, essendo Enea molto indietro nel tempo, e quindi già gli viene fatto sapere tutto quello che succederà, Augusto, eccetera. A un certo punto passa un giovane, questo giovane triste, ma bellissimo, eccetera. Chi è questo? Dice Enea, che fa la parte proprio della spalla rispetto all'attore principale, e dice: questo, se vivrà, offuscherà la gloria di tutti, ma gli dèi avranno addirittura invidia del fatto che un uomo così capace possa dispiegare tutta la sua bravura, e quindi morirà anzitempo. Ma la frase celeberrima: se potrai invece tu, Marcello, esplicare questa bravura in te congenita, tu Marcellus eris, no? Famosissimo semiverso che a scuola una grande circolazione. Naturalmente non vuol dire tu sarai Marcello, perché è tautologico, sei Marcello e sarà Marcello. Vuol dire tu sarai un Marcello. Uno dice: ma esiste il mestiere dei Marcelli? No. Che vuol dire sarai un Marcello? E qui entra in campo un dato concreto molto illuminante. Questo ragazzo è morto nell'anno 23, a 20 anni, ed era uno su cui Augusto aveva investito, pensava, ha avuto sempre il problema dell'erede, no? Il potere deve passare a qualcuno, alla fine è passato a una persona che lui non amava affatto, cioè Tiberio. E sarà il fato, sarà qualche manina in più, tutti quelli su cui lui investiva via via morivano. Alla corte di Augusto c'erano così un po' strani. Vabbè, però questi rimarranno, anche lui ha fatto, i consoli sono morti tutti e due al momento giusto nell'anno 43, e lui è potuto diventare console, quindi, e la gente diceva li ha aiutati a morire, quindi tutto questo lo diamo per assodato. Se è morto a 20 anni nel 23, è nato nel 43, direi. Augusto ha fatto una orazione funebre, una laudatio funebris per lui, che deve essere alla base di alcune delle cose che Virgilio fa dire ad Anchise nell'Ade alla fine del sesto libro. Poi il teatro di Marcello, ma Augusto, Virgilio muore nel 19, il teatro di Marcello viene inaugurato dopo, però la laudatio funebris l'ha sentita. Perché dico è nato nel 43? Perché chi era la madre? La madre era la sorella di Ottaviano. Ma chi era il padre? E se questo si chiamava Marcello, era un Marcello. Caio Claudio Marcello. Ci sono nell'anno 51, 50 e 49, cioè i tre anni cruciali della guerra civile cesariana, di seguito consoli di quella famiglia, i tre che si chiamano quasi allo stesso modo, sono tutti e tre consoli nemicissimi di Cesare, frontalmente nemici di Cesare, della famiglia dei Claudi Marcelli. Allora questo è figlio di uno dei più tenaci avversari di Cesare, ma Ottaviano, appena ha spazio improprio, fa sposare la sorella a uno di questi, cioè si allea con una grande famiglia potentissima dell'aristocrazia romana anticesariana. Questa operazione è un'operazione politica che è fallita per la morte inopinata di questo giovanotto, ma indubbiamente sta a significare che cosa? Un'alleanza dinastica che lui aveva pensato già subito. 43 è un giovanotto che che a 19 anni fa la marcia su Roma e già si allea con la famiglia di Claudio Marcello, perché ha capito molto in anticipo che la rivoluzione deve diventare Stato. Cesare ha protratto all'infinito la dittatura, che è una soluzione pazzesca, nel senso che è una magistratura straordinaria trasformata in magistratura sine tempore, che ovviamente è una delle cause dell'attentato contro di lui. E quindi Ottaviano nelle gesti dice: mi hanno offerto la dittatura, l'ho sempre respinta. Cioè, non mai avrei fatto l'errore che ha fatto il mio papà. Va bene. Triumvirato, magistratura straordinaria, però collegiale, 5 anni e poi altri 5 anni, e poi la resa dei conti, cioè Azio. Ma lui già subito ha in testa che dalla rivoluzione si esce restaurando la Repubblica. Con chi? Con i peggiori nemici di Cesare, addomesticati dal fatto che adesso le legioni stanno in mano a lui. Ora, per Virgilio, che mi unisce a Mario, diamo subito però una ulteriore notizia. Al termine di quel libro, che nel finale è insopportabile, non a caso durante il fascismo era recitato a scuola, no? Tu regerim perio, tutti quanti, no? Vabbè. Il destino imperiale dei romani, no? Però c'è un finale tremendo, dove Enea deve andarsene ormai, perché ha fatto tutto quello che doveva fare, e ci sono due porte dall'Ade. Da una escono i sogni veri, dall'altra quelli falsi. Enea esce dalla porta dei sogni falsi. Perché? E infatti i commentatori si chiedono perché. È una sottilissima forma di inclinatura di tutta quella serie di versi idolatrici verso l'impero e verso la restaurazione augustea. Cioè, come dire, tutto quello che abbiamo udito rientra nel settore sogni falsi. È un'ipocrisia, sì. Mi fa venire in mente un fenomeno abbastanza curioso, ma che credo non sia ignoto. Un grande filosofo inglese, morto anche lui con un taglio della testa, che è un metodo tornato di moda, come tutti sappiamo, con qualche strascico, che si chiamava Tommaso Moro, che ha navigato cercando di fare una sua politica saggia nella corte certamente non gradevolissima inglese, ha scritto un libro che si chiama Utopia, no? L'isola descritta da Raffaele Itlodeo, questo immaginario viaggiatore che racconta quello che ha visto. E lì c'è il comunismo, in forme più o meno elementari. Itlodeo vuol dire stupido. Al termine dell'utopia, l'interlocutore dice: ma come si fa a prendere sul serio tutte le sciocchezze che abbiamo detto in questo libro? È analogo alla porta dei sogni falsi. Cioè, io vi ho raccontato una società che è agli antipodi della società inglese nella quale vivo e che io critico attraverso l'invenzione dell'isola di Utopia. Poi prendo le distanze da quello che ho scritto. I letterati sono fatti così. Molti, perlomeno. Ecco perché è complicata questa letteratura. Sorge però una domanda che forse dovevamo farci subito e io non l'ho fatto, a parte che sto prendendo di troppo tempo. A chi parlava questa gente? Cioè, quando noi diciamo la politica culturale nel XX secolo mira a utilizzare gli intellettuali per costruire il consenso, no? Ed è un'operazione capillare, un'operazione potente, svoltasi ai quattro angoli del pianeta, non soltanto in Italia e in Germania durante il fascismo, svoltasi nel pianeta in forme diverse, perché il XX secolo è il secolo delle masse che vengono guardate con interesse delle classi dirigenti e pilotate il meglio possibile attraverso il ricorso a questa formidabile struttura che è l'apparato intellettuale. No? Bene, e quindi noi pensiamo la scuola, i giornali, i mezzi di comunicazione di massa. Quindi quando si parla degli intellettuali che si impegnano nel secolo che è finito ormai da 15 anni, ora forse succedono altre cose, ma insomma parliamo di quelle, pensiamo ad una destinazione larghissima. Nel caso dell'entourage di Augusto, che è il primo a inventarsi questa cosa, uno potrebbe dire già Pericle ci aveva vicino Anassagora, poi c'era Erodoto, Ippodamo di Mileto, parliamo di una cerchia minima, Poi la possiamo valutare di meno perché ne sappiamo molto meno della realtà ateniese del V secolo a.C., della realtà romana del tempo a cavallo tra primo avanti e primo, noi ne sappiamo di più. E però la risposta deve essere realistica. Hanno di mira una cerchia ristretta, l'élite culturale. Non pensano di pilotare le masse, non dico la plebe urbana o le masse militari, l'elite ristretta che ruota intorno alla corte o intorno a personaggi. Quando Timagine di Alessandria, no? Storico cattivissimo, che Livio maltratta senza nominarlo, perché si era permesso di dire, se Alessandro Magno fosse riuscito a voltarsi verso Occidente, che sarebbe successo di Roma? La domanda è legittima, no? Questo è arrivato fino al fiume Indo, poteva arrivare al Tevere. Anzi, c'è una tradizione medievale che sostiene che lui ha ordinato ai romani di sottomettersi, però è morto prima che quelli si affrettassero a mandargli un messaggio di sottomissione. Allora, all'origine c'è Timagine. Timagine sollevava questo problema. Sollevava anche altri problemi, per esempio che Alessandro era molto più grande di quelli venuti dopo, Augusto compreso. Augusto lo allontana da casa sua, cioè, la scena concreta la conosciamo ancora una volta grazie a Seneca figlio, no? Nel De Ira. Interessante perché in sostanza la casa di Augusto, la Domus, dove c'è sul Palatino anche la biblioteca greca, la biblioteca latina, cioè è casa per modo di dire, è il governo, il palazzo del governo, non è il cubiculum dove lui si riposa. Circolano queste persone, se una di queste persone è sgradita viene allontanata. E il fatto di essere allontanato è una condanna, vuol dire guardatevi da costui. L'episodio che Seneca figlio racconta, e ancora una volta uno pensa sempre alla fonte vera, cioè suo padre, quell'opera che non abbiamo, Timagene viene ospitato, cioè accolto, potremmo dire, nel salotto, usiamo questa metafora modernistica, di Asinio Pollione, cioè di quest'uomo che era nato alla metà degli anni Ottanta, quindi era molto più giovane di Cesare, ma molto più anziano di Ottaviano, che per un certo tempo ha pensato di essere lui l'erede politico del cesarismo, che ha avuto anche l'idea di fare lui la prima biblioteca pubblica a Roma e, vedi caso, nell'Atrium Libertatis, che è una provocazione, duplice. Primo, perché l'idea era di Cesare di fare la prima biblioteca pubblica a Roma. Secondo, perché l'Atrium Libertatis non c'è bisogno di spiegare che cos'è. Quando Ovidio parla al suo libro, no? Libro di esiliato, andrai all'Atrium Libertatis, ma forse non potrai entrare, eccetera, vuol dire non sarai accolto in biblioteca. Muore in tempo perché Augusto poi assorba anche questa roba. Insomma, Asinio ha una sua cerchia di opposizione, si potrebbe dire. Orazio lo mette in guardia, dice: vuoi scrivere la storia delle guerre civili? Stai attento. Incedis per ignes, suppositos cineri doloso, cammini sulla cenere incandescente, quindi qua, per carità, ma lui l'ha scritto. Timagine va lì. Augusto si secca.
La sua idea era che quest'uomo dovesse essere emarginato e basta. E lo va a trovare. Cioè si scomoda e va a casa di Asinio. E gli dice una sola parola in greco. Teriotrofeis. Tu stai allevando una belva. Cioè, immagini. Asinio turbatissimo, perché ricevere una visita del duce non era la cosa più facile e più piacevole del mondo, no? Se era una visita minacciosa. E dice, ma se vuoi lo caccio, lo mando via. Dice, no, dice Augusto, vi ho appena riconciliati, perché dovresti cacciarlo? E se ne va. Scena terribile. È chiaro che Asinio, che aveva detto sarò preda del vincitore, quindi non prendo parte alla battaglia di Azio, sapeva di essere un sopravvissuto e quindi si poteva anche permettere di ospitare questo storico di opposizione che contrapponeva il greco, il mondo greco, Alessandro, eccetera, all'occidente augusteo. Però era un'opposizione a tempo, sarebbe finita. Questo significa che cosa? Che quando parliamo di politica culturale augustea, dobbiamo forse pensare che consiste nel tenere sotto controllo l'elite colta, dirigente del centro dell'impero. Ecco perché lui stesso legge ai familiari da vecchio e agli amici pagine delle sue memorie. Se è stata una scena terribile costringere questo vecchio ormai malmesso, che convoca i suoi congiunti e qualche amico per leggere pagine, perché non perché fosse bello stile, ma perché erano pagine in cui faceva i conti con tutti i suoi nemici personali. Poi si stancò e disse a Tiberio, continua tu. E infatti questa scena Svetonio la racconta, no? Tiberio, disciplinato. Va bene. La mia predica, apparentemente sconclusionata, aveva un epicentro, e cioè la tradizione storiografica antica e moderna ostile al vincitore, perché egli è stato il vincitore, ha molte ragioni dalla propria parte se uno considera l'aspetto etico, umano. Il giudizio di Gibbon è un giudizio tutto di carattere moralistico o morale, non è un giudizio politico. E questo naturalmente per chi pensa che l'etica non sia un lusso della domenica mattina e poi tutto il resto della settimana si fa la politica, è un punto di vista che merita rispetto. Però, io penso, oggi mi lascio andare a testi di un carattere vario, che ci sia un modo di pensare queste cose, io credo di averlo scritto in un angolino verso la fine di questo libro, in cui si supera, per così dire, la giusta impostazione in termini di valutazione morale. La pagina alla quale vorrei fare riferimento è di Vincenzo Cuoco, signore che non c'entra nulla con Augusto, potrebbe dire, no? Infatti c'entra poco. Saggio sulla rivoluzione napoletana del 1799, un libro capitale da tanti punti di vista, no? Gramsci se l'è letto, se l'è meditato, perché è l'analisi di una sconfitta, perché abbiamo perso. E la sua spiegazione è perché abbiamo voluto riprodurre meccanicamente il giacobinismo francese. Invece il popolo napoletano non ci ha capito. E questo lo porta a riflettere sul problema, cioè una rivoluzione deve avere un capo, per forza. Perché, dice lui, parla in modo molto semplice, molto chiaro, affascinante, perché le volontà soggettive sono tantissime, se fossero tutte cospiranti nella stessa direzione non ci sarebbe bisogno. Siccome questo non è, di rado avviene
che una rivoluzione si possa condurre a fine se non da una persona sola. La stessa libertà, sta parlando uno che ha pagato di persona la sconfitta del 99 a Napoli, 1790, la stessa libertà non si può fondare che per mezzo del dispotismo, pesantissima. Non è molto onorevole a dirsi per lo genere umano, dice sempre Cuoco, ma pure è vero, quasi tutte le nazioni nelle loro crisi politiche allora sono giunte più facilmente al loro termine quando si è trovato tra loro un uomo profondamente ambizioso, il quale, prevedendo da lontano gli avvenimenti, vi si sia preparato e, riunendo tutte le forze a proprio vantaggio, abbia prodotto poi il vantaggio della nazione. Poiché o è stato saggio e virtuoso e ha fondato la sua grandezza sulla felicità della patria, o è stato uno stolto, uno scellerato ed è caduto vittima dei suoi stessi progetti, ma allora egli aveva già segnato la strada. In sostanza, dov'è la peculiarità per cui Augusto ha vinto la partita della storia? Che ha ritenuto, come alcuni grandi fattori di storia, me ne nascono uno ogni tanto, che la propria personale ambizione, l'affermazione sua, a differenza, in contrasto con tutti gli altri aspiranti, magari dello stesso partito, l'ultimo decennio delle guerre civili romane è una lotta tra cesariani, ormai gli altri sono finiti a Filippi, non ci sono più, coincidesse con il bene generale. Questo è il caposaldo della sua impostazione politica. Perciò, morendo, ha detto: ho recitato bene la parte. Grazie.
Abbiamo tempo per qualche domanda. Forte, ma...
Professore, a proposito del termine del titolo Augusto, chi l'ha coniato e quando? E qual è l'etimo giusto, secondo lei, di Augusto?
Beh, lo dice lui stesso, non l'etimo, dice che quando ha restaurato la Repubblica, il gennaio del 27 avanti Cristo, restaurato nel senso che ha deposto ogni potere di carattere straordinario, essendo il triumvirato terminato, ha rivestito il consolato in continuazione, le elezioni erano piuttosto pilotate, per cui riuscivano eletti sempre quelli che voleva lui, le legioni stavano nelle province controllate dai suoi uomini, il Senato aveva province senza legioni. Ma chiarito che cos'è la restaurazione della Repubblica, e gli dice il Senato, per gratitudine, volle che io venissi chiamato Augustus. E noi sappiamo anche chi è che l'ha proposto, è un signore che si chiamava Munazio Planco, che traditore di professione, dice, anzi proprio morbosamente, per malattia. Monarzio Placco, abbiamo lettere sue a Cicerone in cui si dice muore opera Repubblica, eccetera, e vabbè, ma questo rientra nella prassi, diciamo così. Si discute tra i moderni se venga da auctoritas, Augustus, auctoritas, il mio amico Appiano di Alessandria. Giustamente diceva che Augustus è l'equivalente latino di Sebastos, no? Sebastos. Infatti nelle res geste, che sono quelle che abbiamo lì in monumento anciano, latino e greco, il parallelo c'è Sebastos, dove c'è Augustus in latino. E Sebastos però è una parola molto impegnativa, che vuol dire che deve essere venerato. Sebo mai vuol dire venerare, si dice degli dei. Perciò dice il nostro amico Appiano, si è divinizzato in vita, mentre per Cesare la divinizzazione avviene nel luglio del 44, lui è morto nel marzo, e il Senato nel gennaio del 43 ha avallato questa cosa, va bene, del 42, sì. Quindi post mortem lui è divus, Giulio Cesare, e quindi Augusto è divi filius, figlio di Cesare. Cesare è Dio, per la proprietà transitiva è chiaro che è figlio di Dio. Però facendosi attribuire l'epiteto ambiguo Augustus id est Sebastos, ha avviato una divinizzazione di se medesimo in vita nella parte dell'impero che parla greco, dove ovviamente questo elemento della divinizzazione in vita del capo, del re, del sovrano, è un fenomeno che l'epoca ellenistica ha già ampiamente conosciuto. Nella sua acutezza politica lui parla due lingue per le due anime dell'impero, che sono anche due ambiti culturali diversi, e avvia una divinizzazione di se stesso in vita nella Pars Orientis, al punto che un suo parente, che è anche governatore della provincia di Acaia, in un'epigrafe che si è conservata, che leggiamo ancora, dice: Augusto porta il Vangelo, cioè ci porta la buona novella, perché è già un buon pastore, è chiaro. Dopodiché, augeo come verbo, auctoritas come sostantivo, Augustus alla stessa radice, scelga lei.
No, io da qualche parte ho letto, non so dove, che Augusto ha la radice di augmentatore, cioè il Senato, il Senato che disse che ci hai aumentato il potere, no? Cadendo nella trappola come sindrome di Stoccolma, diciamo, no? C'è da tutto che il carnefice diventa simpatizzato dalla vittima, insomma.
No, no, capisco quello che lei dice, ma le vengo incontro, non per opportunismo, ma semplicemente perché mi sovviene una scena famosissima, che tanto per cambiare ci è nota grazie a Tacito. I primi capitoli degli annali di Tacito sono su Augusto, sono capitoli memorabili. Molte delle frasi che lì si trovano poi sono entrate addirittura nell'uso, nel nostro linguaggio politico, eccetera. E il concetto, diciamo, centrale è la fredda e non simpatizzante constatazione da parte di Tacito di come la maschera è caduta al momento in cui Augusto è morto. È caduta nel senso che la scena qual è? Lui muore il 19 agosto dell'anno 14, nella stessa stanza dove era nato suo padre, nello stesso giorno in cui era diventato console. Vabbè, aveva preordinato anche la sua morte in maniera, come dire, saliente, onoralmente. Il funerale parte verso Roma, attraversa la campagna di Lazio. Ai primi di settembre in Senato la scena che si produce è: tutti i senatori sono lì, Tiberio, figlio adottivo, non amatissimo, ma figlio adottivo, figlio di Livia, sua moglie, e il figlio di Tiberio Druso hanno in mano tre rotoli di papiro. Questo lo racconta Svetonio nell'ultimo capitolo della vita di Augusto, e c'è il breviarium dell'impero, l'indes rerum a segestarum, cioè le res geste, e i conti, il bilancio, con i nomi dei liberti ai quali chiedere conferma dell'esattezza di quei conti. Altro che paragone, bravissimo. Orbene, nel leggere davanti al Senato l'index rerum a segestarum, i senatori sentono Augusto che parla da morto, no? Sono le sue parole lette da Druso alla presenza di Tiberio, che è lì perché tutti sanno che subentrerà. E allora, se c'è una tradizione del potere dal padre al figlio adottivo, la maschera della Repubblica cade. C'è una dinastia, c'è una successione dinastica, di tipo dinastico. Ed è quello che Appiano appunto dice. Dice, ma che ci viene a raccontare? Questo è il proemio delle guerre civili, che hai restaurato la Repubblica. Hai finalmente instaurato la monarchia, che è, secondo il parere di Appiano, che è un egiziano ancora fedele alla memoria dei Tolomei, l'unica forma di governo che evita la guerra civile. E quindi monarchia e basta. Questa finzione, diciamo così, si infrange nel momento in cui tutti vedono che Tiberio subentra al potere. Augusto parla da morto. La prima frase che dice, la prima, che il ragazzo ha letto, è: all'età di 19 anni, a mie spese, per mia decisione, privata impensa, privato consiglio, ho arruolato delle truppe, quindi un esercito irregolare, illegittimo, eversivo, e ho salvato la Repubblica in libertatem vindicabili. Che vuol dire? Cari senatori, questa scena si può ripetere. Rendetevi conto che la successione del potere è in atto, incarna fisicamente Tiberio, e se volete riaprire l'epoca delle guerre civili in cui ci si scontra tra signori degli eserciti, io do l'esempio, si arruola un esercito privato. Quindi parole tremende quelle con cui si aprono le resistenze. I senatori danno spettacolo. Un congiunto di Messalla Corvino, Valerio Messalla, forse figlio, chiede la parola. Si sta decidendo quali onori rendere ad Augusto morto e dice: io propongo una cosa, tutti gli anni noi senatori dobbiamo ripetere il giuramento di fedeltà a Tiberio. Cosa fa Tiberio a quel punto? Gli chiede: te l'ho chiesto io? Cosa risponde il senatore? Rivendico la mia libertà di sostenere le mie opinioni anche se sono impopolari. E dice Tacito: era l'ultima forma di servilismo che non si era ancora vista. Dopodiché succede di peggio. La scena procede, si decide che i senatori scalzi porteranno il feretro, passeranno sotto l'arco di Teofra, e Tiberio dice: il peso dell'impero che lascia Augusto è enorme, io non credo di sentirmene all'altezza. Tutto questo impero. Allora si alza il figlio di Asino Borione, Asino Dario, e dice: dici qual è la parte che vuoi. Tiberio ha un momento di smarrimento, perché è un cretino, perché non ha capito che è una sceneggiata. E gli dice: ci devo pensare. Ecco, questa scena si chiama la servitù spontanea. Un paese è allo sbando quando c'è la servitù spontanea.
Grazie.
Volevo una cosa. Ho letto
tantissime, tante interviste che ha fatto, tantissime. Qualcuno che le chiedeva se è possibile paragonare Augusto con Erdogan, il cinico abilissimo presidente della Turchia, che usa il fanatismo religioso islamico per conquistare un potere totale.
Devo rettificare, perché so benissimo a cosa lei si riferisca, essendo la mali labes, secondo me, cioè la causa di questo. La radio in questione si chiama Radio Cora, che è un nome nobilissimo a Firenze, perché è la radio del Partito d'Azione, martire proprio negli ultimi giorni, mesi prima della liberazione di Firenze, quindi è stato saggio riprendere quel nome illustre. La persona gentilissima ha intervistato, mi ha detto: ma secondo lei questo Augusto non è che rassomiglia per caso a Renzi?
Sì.
Io quando ho detto Renzi mi nervo
sempre.
Allora ho detto no, perché non si possono mettere insieme cose così disparate dal punto di vista della statura, eccetera.
Certo.
Però se lei proprio mi costringe, che è un gioco spesso metaforico e quindi depistante, ad alludere ad un paragone spericolato a distanza di millenni, eravamo proprio a ridosso di questa vicenda terribile delle elezioni in Turchia. Questo personaggio sicuramente detestabile, ma di grande bravura, disinvoltura e cinismo, che è il presidente ormai da 13 anni della Turchia, è uno che calpesta cadaveri, organizza attentati, ammazza persone, inventa che c'è un pericolo terroristico che non c'è, per creare il panico e vincere le elezioni. E rimanere al potere, non so se per altri 13, ma certamente per un certo periodo non breve di tempo, con tutti i governi europei già pronti a sdraiarsi sui piedi, perché il fascino del vincitore, no? Che è un fascino irresistibile. Questo era il paragone che ho usato, in parte perché mi sembra, tutto sommato, sì, troppo lusinghiero per quest'uomo, ma indubbiamente si tratta di un personaggio politico con il quale faremo a lungo i conti. E soprattutto che volevo evitare l'altro paragone, questa analisi.
Bravissimo, anche in questo. Io non so se qualcun altro vuole fare delle domande, ma il tempo credo che sia quasi fermato. Sì. Ci sarebbe tempo per una unica domanda. Eccola.
Io ho letto il libro di storia economica e sociale.
Mi riferisco a un libro di Rostov, la storia economica e sociale dell'impero romano, quale lui sostiene, se ho capito bene, che non si tratta tanto di una monarchia, ma di una diarchia, cioè Augusto, Ottaviano Augusto, alcuni dicono da Augeo, a parte, aumenta l'impero, insomma, alcuni dicono, vabbè. Avesse il 70% del potere, l'altro 30% rimaneva al Senato in varie forme, anche nelle province, e così via. Quindi lui fece questo passaggio, diciamo, che fosse un grande furbone che dissimulava e tutto quanto, questo è vero, ma forse l'ha fatta a fin di bene, io voglio sperare, cioè perché se no faceva la fine di Cesare, insomma, ecco. Cioè lui parlava di essere primus inter pares, non è vero, il princeps è un'autorità che viene calata dentro la struttura della Repubblica, ed è un'autorità nuova, che lui dice di essere guadagnati, ma in realtà non è vero questo fatto. Ecco, insomma, quindi sarebbe non tanto una monarchia, ma una diarchia, diciamo, un doppio potere che dura 200 anni, fino al 180 circa, dopodiché con altri imperatori poi si cambia, insomma. Non so se questa interpretazione è giusta, comunque è ripresa da Rostov per questa qui.
Io la ringrazio, innanzitutto perché ho visto che ha messo giustamente molta passione nella lettura di queste vicende storiche, che sono capitali, sono fondanti.
e lei ha messo il dito sul problema più delicato e che è giusto, protraendo un tantino la nostra seduta, affrontare. E cioè, noi diciamo principato, no? Anche se molto spesso si dice impero, vero? La Repubblica, l'impero. Anche Dante Alighieri pensava questo, no? Anzi, Dante era convinto che il primo imperatore fosse già Cesare, no? Perciò Virgilio all'inizio dell'inferno dice nacqui sub Iulio, cioè sotto il regno di Giulio Cesare, quindi questa idea è un'idea sbagliatissima, nel senso che principato è una parola che noi costruiamo a partire dalla nozione di princeps, è intraducibile, è intraducibile. A Piano di Alessandria, Plutarco, cioè i greci dicevano ma è la monarchia, cioè inutile girarci intorno, è il potere personale che a casa nostra si chiama monarchia. In questo dimostravano poca sottigliezza. Perché? Ho detto poc'anzi, è una parola intraducibile. Infatti a scuola credo che gli insegnanti dicano princeps, oppure principe, vabbè, però chiarendo, non principe nel senso del Gattopardo, no? Princeps come ruolo. Un grande storico inglese che si chiamava Edward Hallett Carr, un grande personaggio diplomatico, storico, ha scritto un mausoleo monumentale di storia dell'Unione Sovietica, ha scritto tantissimo, liberale inglese, ha scritto 6 lezioni sulla storia, un librino piccolissimo, molto divertente, in cui a un certo punto prende in giro il professor di storia antica, e quindi noi ci possiamo considerare bersaglio di questa giusta ironia. Dice il professor, io quando a Cambridge cominciai a studiare, mi scrissi history, andai nell'aula dove si insegnava la storia antica, per prima cosa, e mi fece una strana impressione, ironico naturalmente, cioè perché da una parte il professore era convinto di possedere tutte le fonti necessarie per ricostruire i fatti. Lui, dall'alto dell'esperienza di un contemporaneista che sa che i documenti sono milioni e forse mai nessuno li può dominare tutti, sorrideva dinanzi a uno storico, un professore di storia che ha Erodoto da una parte, un po' di epigrafi, Tucidide, Polibio, e dice vi racconto la storia antica, patetico, lui dice. Questo è il primo difetto che lo faceva sorridere. Il secondo difetto qual era? Che non traducevano le parole fondamentali. Res publica, princeps, politeia. Dice, evidentemente questi professori volevano entrare di soppiatto nell'antichità e pensavano di fare lezione come se rivestiti da una clamide o da una toga. Scherzava naturalmente, ma indicava un problema serio, che cioè molto spesso su parole cruciali noi usiamo delle parafrasi, un commento, ma non troviamo la parola corrispondente. Nel caso particolare del princeps, Augusto ha rifiutato la dittatura, a Roma la parola rex era la parola più pericolosa del mondo, Cesare si vede offrire la corona, la respinge, dice mettetela sulla statua di Giove, perché regnum è un crimine. Non così nel mondo ellenistico. Princeps è una soluzione geniale, geniale, perché indica che cosa? Una pratica, diciamo, un ruolo che già esisteva. C'era il princeps senatus, cioè una personalità eminente alla quale veniva riconosciuto un primato all'interno di una istituzione potentissima, autorevolissima, che incarnava in certo senso la Repubblica, che è il Senato. Cicerone nella sua opera più importante, De Repubblica, ci gira intorno al concetto di princeps, no? Perché fa capire che la Repubblica ormai ha bisogno di un princeps. Nella Prosestio, un'orazione importantissima, l'ultima parte è tutta dedicata a spiegare chi sono i principes degli ottimati, che si è ottimati per valori etici, non per un ruolo definibile. E i principes sono quelli che hanno maggiore peso etico-politico, ma non è una carica. Qual è il modello al quale pensavano queste persone? Cicerone certamente. È un modello greco. Questo va detto a distoro dei vari Appiano, Plutarco, che continuavano a brutalizzare la questione dicendo è monarchia. E il modello è Pericle. Il suo più grande interprete, che è Tucidide ateniese, suo ammiratore, in un capitolo memorabile del libro secondo della sua opera, in cui fa un ritratto di Pericle e di quello che successe dopo di lui fino alla fine della guerra con Sparta, dopo aver detto incorruttibile, grande oratore controcorrente, mai demagogico, dice: con lui c'era a parole la democrazia, ma di fatto, ergo, la arche, cioè il governo, del protosaner, del princeps. Ora, se noi traducessimo del primo uomo, e pensando magari ad Adamo, va bene, saremmo fuori strada, o meglio, potremmo anche stabilire che adottiamo la parola primo uomo per indicare il princeps, ma è una traduzione assurda. È la figura di Pericle che egemonizza la Repubblica ateniese, reiteratamente eletto alla carica più importante, che è quella di stratego, che costituisce, come dire, il sottotesto della escogitazione augustea di rivestire cariche tutte legittime, tutte inerenti all'ordinamento repubblicano, ma con una continuità tale e talvolta con un cumulo tribunicia potestas più potestas consolare o addirittura consolato rivestito in prima persona, dentro una cornice che non è mai debordante verso il potere monarchico. Vabbè, questa è la sua ingegneria costituzionale. Perciò io dicevo poc'anzi, la successo a Tiberio fa cadere la maschera, perché è chiaro che a quel punto è evidente che il principato, il primato del princeps è già diventato una dinastia. Ma questo non toglie nulla a quello che lei dice sulla scia di Rostovs, ma potrei dire anche su già di Edward Mayer, no? Perché poi dietro Rostovs c'è il grande libro di Mayer, La monarchia di Cesare, il principato di Pompeo, no? Che esce nel 1917, quasi alla fine della guerra, della prima guerra mondiale. E qual è l'osservazione da cui parte? Che il Senato non è soltanto un ordo, un ordine, non è soltanto un consesso, non è affatto un Parlamento, cosa che scioccamente qualcuno pensa, perché è un organo di cooptazione, no? I senatori sono scelti tra quelli che hanno rivestito la questura e arruolati dai censori che trascelgono i migliori dentro un numero definito però di senatori, quindi un organo di cooptazione che mette insieme sociologicamente le più potenti famiglie, le più ricche famiglie, i grandi latifondisti, i grandi proprietari terrieri che hanno alle spalle una carriera pubblica che, se possibile, culmina addirittura nel consolato. Un homo novus, cioè uno che non ha antenati che hanno rivestito il consolato, tipo Caio Mario, Cicerone, non è nobilis, ma il figlio di Cicerone è nobilis, perché suo padre è stato console. Va bene, così si crea una nobilitas patrizio plebea. Questo ceto non molla il potere così facilmente, perché lo detiene dal punto di vista degli equilibri sociali. La guerra civile è andata come è andata e quindi la spartizione consiste chi ha gli eserciti e chi non ce li ha. Questo questa situazione è tutt'altro che stabile. Noi abbiamo parlato fino ad annoiarmi da morire sulle vicende di un gruppo ristretto di anni, ma passa pochissimo tempo e quando l'ultimo dei Giulio Claudi finisce tragicamente, cioè Nerone, ricomincia la guerra civile, si riapre la guerra civile nel famoso anno dei quattro imperatori. Quindi è un equilibrio che è sempre esposto al tracollo, perché il Senato preme per recuperare il massimo di potere. E dopo Domiziano, cioè nel 96 d.C., affiora Nerva, uomo del Senato. È chiaro, quindi questa battaglia dura per pari di secoli, e quando lei diceva poi alla fine del secondo secolo cambiano le cose, con la dinastia Severiana, forse lei pensava, e lì la torsione in senso monarchico orientalizzante è chiarissima, e poi entriamo nella modernità, entriamo nel tardo antico, entriamo nel terzo secolo, nell'era costantiniana, tutto quello che sappiamo. È chiaro? Basta.